Orlando Furioso, canto 27.
Il giornalino dell'Ariosto depreca ipocritamente che lo sconsiderato Malagigi abbia scatenato il cavallino di Doralice verso Parigi, anziché in direzione opposta, dove Rodomonte e Mandricardo l'avrebbero seguito con ugual foga. Ma così sarebbero scomparsi nel nulla, paralizzando la trama. In questo modo, invece, tutti gli ammazzasette e saracini si concentrano addosso al re Carlo, che al momento è quasi sprovvisto di equivalenti. Orlando è furioso. Rinaldo insegue la solita Angelica. Astolfo è in volo chissà dove. Naturalmente ne segue una carneficina a danno dei cristiani, che vengono di nuovo respinti dentro le mura della città. L'arcangelo Michele non osa riferire la mala nuova al Padre Eterno per non farsi accusare di negligenza. Corre a ripescare la Discordia, che aveva arruolato per sabotare gli infedeli, canto 14, e che se n'era improvvidamente tornata in convento, canto 26, e le rompe le ossa con un manico di croce. Poi la trascina per i capelli dentro il campo di Re Agramante e le ingiunge, se non vuole altre botte, di metterlo a soqquadro sul serio. Le liti proliferano rapidamente in un gran pezzo di bravura che culmina nell'urlo sovrumano, segnale di missione compiuta all'alto dei cieli, che risuona per tutta la Francia. Le madri rabbrividiscono e si stringono i bimbi al seno. Agramante si arrabatta per ristabilire una parvenza d'ordine. Si estrae a sorte la lista di precedenza dei duelli. Ciascuno vuol battersi per primo, temendo di essere anticipato da un altro nel rompere la testa all'avversario. E si dispone una lizza, composti in poltrona per gli spettatori di rango. I rami degli alberi circostanti offrono i posti popolari. Ogni forma di tifo sportivo è severamente vietata. Ma persino chi si presta a collaborare inventa altre liti e altri duelli da aggiungere alla lista. In attesa dello spettacolo, la sola contesa che si appiani è quella per la bella Doralice. Agramante propone che vada sposa al contendente che lei stessa sceglierà e che l'altro si impegni a non menar le mani. Rodomonte accetta, perché è lui il fidanzato ufficiale e si sente sicuro di essere prescelto. Invece gli astanti sconsigliano Mandricardo di correre il rischio, perché non è che un volgare rapitore e defloratore, ma lui se la ride e vede giusto. Doralice abbassa gli occhi vergognosi e sceglie Mandricardo. Rodomonte abbandona indignato il campo moro e vuol tornarsene a casa, con la testa piena di tirate rodomontesche contro le femmine e di sogni infantili di rivalsa. La sera lo troviamo in una locanda, dove l'oste, che lo vede depresso, propone di distrarlo con una novella sull'infedeltà delle donne.
Molti consigli delle donne sono meglio improvviso ch'a pensarvi usciti.
Che questo è speziale proprio dono, fra tanti e tanti, lor dal ciel argiti. Ma può mal quel degli uomini esser buono, che maturo discorso non aiti. Ove non s'abbia, a ruminarvi sopra, speso alcun tempo, e molto studio e topra. Parve non fu però buono il consiglio di Malagigi, ancorché, come ho detto, per questo di grandissimo periglio liberassi il cugin suo Ricciardetto. A levare indi Rodomonte il figlio del re Agrican, lo spirito avea constretto, non avvertendo che sarebbero entrati dove cristiani rimarrian disfatti. ma se spazio a pensarvi avesse avuto, creder si può che dato similmente al suo cugino avria debito aiuto, né fatto danno alla cristiana gente. Comandare allo spirito avria potuto, calla via di Levante o di Ponente, si dilungata avesse la donzella, che non udisse Francia più novella. Così gli amanti suoi l'avrian seguita, come a Parigi, anche in ogni altro loco. Ma fu questa avvertenza inavvertita da Malagigi, per pensarvi poco, e la malignità dal ciel bandita, che sempre vorria sangue e strage e fuoco, prese la via donde più Carlo afflisse, poiché nessuna il mastro gli prescrisse. Il palafren, ch'avea il demonio al fianco, portò la spaventata Doralice, che non poté arrestar la fiume, e manco fossa, bosco, palude, erta o pendice, finché per mezzo il campo inglese e franco e l'altra moltitudine fautrice dell'insegne di Cristo, rassegnata non l'ebbe al padre suo, re di Granata. Rodomonte, col figlio d'Agricane, la seguitaro il primo giorno un pezzo, che le vedean le spalle, ma lontane. Di vista poi perderon la da sezzo, e venner per la traccia, come il cane la lepre e il capriol trovare avezzo. Né si fermar che fure in parte dove di lei, che era col padre, ebbono nuove. Guardati, Carlo, che ti viene addosso tanto furor ch'io non ti veggo scampo. Né questi pur, ma re gradasso è mosso, con sacripante a danno del tuo campo. Fortuna, per toccarti fino all'osso, ti tolle un tempo l'uno e l'altro lampo di forza e di saper che vivea teco. E tu, rimaso in tenebre, sei cieco. Io ti dico d'Orlando e di Rinaldo, che l'uno, al tutto furioso e folle, al sereno, alla pioggia, al freddo, al caldo, nudo va discorrendo il piano e il colle. L'altro, con senno non troppo più saldo, da presso al gran bisogno ti si tolle, che non trovando Angelica in Parigi si parte e va cercando nei vestigi. Un fraudolente vecchio incantatore gli fe, come a principio vi si disse, creder per un fantastico suo errore che con Orlando Angelica venisse, onde di gelosia tocco nel core, della maggior ch'amante mai sentisse, venne a Parigi, e come apparve in corte, dire in Bretagna gli toccò per sorte. Or fatta la battaglia, onde portò ne egli l'onor d'aver chiuso Agramante, tornò a Parigi, e monister di donne, e case, e rocche, cercò tutte quante. Se murata non è tra le colonne, l'avria trovata il curioso amante. Vedendo al fin che la non v'è, né Orlando, Amenduo va con gran disio cercando. Pensò che dentro Anglante o dentro a Brava se la godesse Orlando in festa e in giuoco, e qua e là per ritrovarla andava. Né in quella ritrovò, né in questo loco. A Parigi di nuovo ritornava, pensando che tardar dovesse poco di capitare il paladino al varco, che il suo star fuor non era senza incarco. Un giorno o due nella città soggiorna Rinaldo, e poi Orlando non arriva, or verso Anglante, or verso Brava torna, cercando se di lui novella udiva. Cavalca e quando annotta e quando aggiorna, alla fresca alba e all'ardente ora estiva, e fa al lume del sole e della luna 200 volte questa via, non cuna. Ma l'antico avversario, il qual fece iva l'interdetto pome alzar la mano, a Carlo un giorno i lividi occhi leva, che il buon Rinaldo era da lui lontano, e vedendo la rotta che poteva darsi in quel punto al popolo cristiano, quanta eccellenza d'arme al mondo fusse, fra tutti i saracini, ivi condusse. Al re Gradasso e al buon re Sacripante, che eran fatti compagni all'uscir fuore della piena d'error casa d'Atlante, di venire in soccorso messe in core alle genti assediate da Gramante e a destruzione di Carlo Imperatore. Ed egli, per le incognite contrade, fe lor la scorta e agevolò le strade. Ed ad un altro suo diede negozio da frettar Rodomonte e Mandricardo per le vestigie donde l'altro sozio a condur Doralice non è tardo. Ne manda ancora un altro, perché in ozio non stia Marfisa né Ruggier Gagliardo. Ma chi guidò l'ultima coppia tenne la briglia più, né quando gli altri venne. La coppia di Marfisa e di Ruggero di mezza ora più tarda si condusse, però castutamente l'angel nero, volendo agli cristian dar delle busse, provide che la lite del destriero, per impedire il suo desir non fusse, che rinnovata si saria se giunto fosse Ruggero e Rodomonte a un punto. I quattro primi si trovarono insieme, onde potean vedere gli alloggiamenti dell'esercito oppresso e di chi il preme, e le bandiere in che feriano i venti. Si consigliaro alquanto, e fur l'estreme conclusione dei loro ragionamenti, di dare aiuto, malgrado di Carlo, al re Agramante e dell'assedio trarlo. Stringonsi insieme e prendono la via per mezzo ove s'alloggiano i cristiani, gridando «Africa e Spagna, tuttavia!» e si scoprirono in tutto esser pagani. Pel campo «Arme, arme!» risonar su dia, ma menar si sentia prima le mani, e della retroguardia una gran frotta, non cassalita sia, ma fugge in rotta. L'esercito cristian, mosso a tumulto, sozzopra va senza sapere il fatto. Estima alcun che sia un usato insulto che svizzeri o guasconi abbino fatto, ma perché alla più parte il caso occulto s'aduna insieme ogni nazion di fatto. Altri a suon di tamburo, altri di tromba, grande il rumore e fino al ciel rimbomba. Il magno imperator, fuor che la testa, è tutto armato e i paladini appresso. E domandando vien che cosa è questa che le squadre in disordine gli ha messo, e minacciando or questi or quelli arresta, e vede a molti il viso e il petto fesso, ad altri insanguinare il capo e il gozzo, alcun tornar con mano o braccio mozzo. Giunge più innanzi e ne ritrova molti giacere in terra, anzi in vermiglio lago, nel proprio sangue orribilmente involti. Né giovar lor può medico né mago, e vede dagli busti capi sciolti e braccia e gambe con crudele imago. E ritrova dai primi alloggiamenti agli ultimi per tutto uomini spenti. Dove passato era il piccol drappello, di chiara fama eternamente degno, per lunga riga era rimasto quello al mondo sempre memorabil segno. Carlo, mirando va il crudel macello, maraviglioso e pien d'ira e di sdegno, come alcuno in cui danno il fulgur venne, cerca per casa ogni sentier che tenne. Non era agli ripari anco arrivato del re African questo primiero aiuto, che con Marfisa fu da un altro lato l'animoso Ruggier sopravvenuto. Poi ch'una volta o due l'occhio aggirato ebbe la degna coppia e ben veduto qual via più breve per soccorrer fosse l'assediato signor, ratto si mosse. Come quando si dà fuoco alla mina, quel lungo solco della negra polve, licenziosa fiamma arde e camina, si cocchio addietro appena se le volve, e qual si sente poi l'alta ruina che il duro sasso il grosso muro solve, così Ruggier e Marfisa veniro, e tai nella battaglia si sentiro. Per lungo e per traverso a fender teste incominciaro e tagliar braccia e spalle delle turbe che male erano preste ad espedire e sgombrar loro il calle. Chi ha notato il passar delle tempeste, ch'una parte d'un monte o d'una valle offende e l'altra lascia, s'appresenti la via di questi due fra quelle genti. Molti, che dal furor di Rodomonte e di quegli altri primi eran fuggiti, Dio ringraziavan che avea lor si pronte gambe concesse e piedi si espediti. E poi, dando del petto e della fronte il Marfisa e Rugger, vedean scherniti, come l'uom né per star né per fuggire al suo fisso destin può contraddire. Chi fugge l'un pericolo rimane nell'altro e paga il fio d'ossa e di polpe. Così cader coi figli in bocca al cane suol, sperando fuggir timida volpe, poiché la caccia dell'antiquità nel suo vicin che le dà mille colpe, e cautamente, con fumo e con fuoco, turbata la da non temuto loco. Negli ripari entrò de Saracini Marfisa, con Ruggero, a salvamento. Quivi, tutti con gli occhi al ciel supini, Dio ringraziar del buono avvenimento. Or non v'è più timor de paladini, il più tristo pagan ne sfida cento. Ed è concluso che senza riposo si torni a fare il campo sanguinoso. Corni, bussoni, timpani moreschi empiono il ciel di formidabili suoni. Nell'aria tremolare i venti freschi si veggono le bandiere e i gonfaloni. Dall'altra parte i capitan carleschi stringon con alamanni e con britoni quei di Francia, d'Italia e d'Inghilterra, e si mesce aspra e sanguinosa guerra. La forza del terribile Rodomonte, quella di Mandricardo, furibondo, quella del buon Rugger, di virtù fonte, del re Gradasso, si famoso al mondo, e di Marfisa l'intrepida fronte, col re Circasso a nessun mai secondo, feron chiamar San Gianni e San Dionigi al re di Francia e ritrovar Parigi. Di questi cavalieri e di Marfisa l'ardire invitto e la mirabil possa non fu signor di sorte, non fu in guisa ch'immaginar non che descriver possa. Quindi si può stimar che gente uccisa fosse quel giorno e che crudel percossa avesse Carlo. Arroge poi con loro, con Ferraù, più d'un famoso moro. Molti per fretta s'affogaro in Senna, che il ponte non potea supplire a tanti. E desiar come Icaro la penna, perché la morte avean dietro e davanti. Eccetto Uggeri e il marchese di Vienna, i paladin fur presi tutti quanti. Olivier ritornò ferito sotto la spalla destra, Ugger col capo rotto. E se, come Rinaldo e come Orlando, lasciato Brandimarte avesse il gioco, Carlo n'andava di Parigi in bando, se potea vivo uscir di sì gran fuoco. Ciò che poté fe Brandimarte, e quando non poté più, diede alla furia loco. Così fortuna ad Agramante arrise, un'altra volta a Carlo assedio mise. Di vedovelle i gridi e le querele, ed orfani fanciulli e di vecchi orbi, nell'eterno seren, dove Michele sedea, salir fuor di questi aer torbi, e gli fecion veder come il fedele popol preda de lupi era e de corbi, di Francia, d'Inghilterra e di Lamagna, che tutta avea coperta la campagna. Nel viso s'arrossì l'angel beato, parendogli che mal fosse ubbidito al creatore, e si chiamò ingannato dalla discordia perfida e tradito. D'accender liti tra i pagani, dato le avea l'assunto, e male era eseguito. Anzi, tutto il contrario al suo disegno parea aver fatto a chi guardava al segno. Come servo fedel, che più d'amore che di memoria abbondi, e che saveggia aver messo in oblio cosa ch'a core quanto la vita e l'anima verdeggia, studia con fretta demendar l'errore, né vuol che prima il suo signor lo veggia. Così l'angelo a Dio salir non volse, se dell'obbligo prima non si sciolse. Al monister, dove altre volte avea la discordia veduta, drizzò l'ali. Trovolla che in capitolo sedea a nuova elezion degli ufficiali. E di veder diletto si prendea volar pel capo frati i breviali. Le man le pose l'angelo nel crine e pugna e calci le die senza fine. Indi le roppe un manico di croce per la testa, pel dosso e per le braccia. «Mercè!» grida la misera a gran voce e le ginocchia al divin nunzio abbraccia. Michel non l'abbandona, che veloce nel campo del re d'Africa la caccia. E poi le dice «Aspettati a ver peggio, se fuor di questo campo più ti veggio». Come che la discordia avesse rotto tutto il dosso e le braccia, pur temendo un'altra volta ritrovarsi sotto a quei gran colpi, a quel furor tremendo, corre a pigliare i mantici di botto, ed agli accesi fuochi escaggiungendo, ed accendendone altri, fa salire da molti cori un alto incendio dire. E Rodomonte, e Mandricardo, e insieme Rugger, n'infiamma sì che innanzi al moro li fa tutti venire, orché non preme Carlo i pagani, anzi il vantaggio è loro. Le differenze narrano ed il seme fanno saper da cui produtte foro. Poi del re si rimettono al parere chi di lor prima il campo debba avere. Marfisa del suo caso anco favella e dice che la pugna vuol finire che cominciò col Tartaro, perché ella, provocata da lui, vi fu avvenire. Né per dar loco all'altre volea quella un'ora, nonché un giorno, differire. Ma d'esser prima fa l'instanzia grande, ch'alla battaglia il Tartaro domande. Non men vuol Rodomonte il primo campo da terminar col suo rival l'impresa, che per soccorrer l'africano campo ha già interrotta e fino a qui sospesa. Mette Rugger le sue parole a campo e dice che patir troppo gli pesa, che Rodomonte il suo destrier gli tenga e capugna con lui prima non venga. Per più intricarla, il Tartaro viene anche e niega che Ruggero d'alcun patto debba l'aquila aver dall'ale bianche. E dire di furore è così matto che vuol, quando dagli altri tre non manche, combatter tutte le querele a un tratto. Né più dagli altri ancor saria mancato, se il consenso del re vi fosse stato. Con prieghi, il re aggramante e buon ricordi, fa quanto può perché la pace segua. E quando al fin tutti li vede sordi, non volere assentire a pace o a tregua, va discorrendo come almen gli accordi sì che l'un dopo l'altro il campo assegua. E per miglior partito, al fin gli occorre ch'ognuno a sorte il campo s'abbia a torre. Fe quattro brevi porre, un Mandricardo e Rodomonte, insieme scritto avea. Nell'altro era Ruggero e Mandricardo. Rodomonte e Rugger, l'altro dicea. Dicea l'altro Marfisa e Mandricardo. Indi all'arbitrio dell'instabil dea li fece trarre. E il primo fu il signore di Sarza a uscir con Mandricardo fuore. Mandricardo e Rugger fu nel secondo, nel terzo fu Ruggero e Rodomonte. Restò Marfisa e Mandricardo in fondo, di che la donna ebbe turbata fronte. Né Rugger più di lei parve giocondo. Sa che le forze dei due primi pronte han tra lor da finir le liti in guisa che non ne fia per sé né per Marfisa. Giacea, non lungi da Parigi, un loco che volgea un miglio poco meno intorno. Lo cingea tutto un argine non poco sublime, a guisa d'un teatro adorno. Un castel già vi fu, ma a ferro e a fuoco, le mura ai tetti e ta ruina andorno. Un simil può vederne in sulla strada, qualvolta a borgo il parmigiano vada. In questo loco fu la lizza fatta, di brevi legni d'ogni intorno chiusa, per giusto spazio quadra, al bisogno atta, con due capaci porte, come s'usa. Giunto il dì che repar che si combatta tra i cavalier che non ricercan scusa, furo appresso alle sbarre, in ambi i lati, contra i rastrelli, i padiglion tirati. Nel padiglion che è più verso ponente, sta il re d'Alger, che membra di gigante. Gli pon lo scoglio indosso del serpente, l'ardito ferraù con sacripante. Il re gradasso e falsi rompossente sono in quell'altro al lato di Levante e metton di sua man l'arme troiane indosso al successor del re Agricane. Sedeva in tribunale amplo e sublime il re d'Africa e seco era l'ispano, poi stordilano e l'altra genti prime che riveria l'esercito pagano. Beato a chi pondare argini e cime d'arbori, stanza che gli alzi dal piano. Grande la calca e grande in ogni lato popolo ondeggia intorno al gran steccato. Eran con la regina di Castiglia, regine e principesse e nobil donne, d'Aragon, di Granata e di Siviglia e fin di presso all'Atlantee colonne, tra quai di Stordilan sedea la figlia, che di due drappi avea le ricche gonne, l'un d'un rosso maltinto e l'altro verde, ma il primo quasi in bianca e il color perde. In abito succinta era Marfisa, qual si convenne a donna e ta guerriera. Termodonte forse a quella guisa vide Ippolita ornarsi e la sua schiera. Già con la cotta d'arme alla divisa del re Agramante, in campo venut'era l'araldo, a far divieto e metter leggi, che né in fatto né in detto alcun parteggi. La spessa turba aspetta, disiando la pugna, e spesso incolpa il venir tardo dei due famosi cavalieri, quando s'ode dal padiglion di Mandricardo alto rumor, che vien moltiplicando. Or sappiate, signor, che il re Gagliardo di Sericana e il tartaro possente fanno il tumulto e il grido che si sente. Avendo armato il re di Sericana, di sua man tutto il re di Tartaria, per porgli al fianco la spada soprana, che già d'Orlando fu, se ne venia. Quando nel pome scritto Durindana vide, e il quartier che al monte aver solia, che quel meschin fu tolto ad una fonte dal giovenetto Orlando in Aspramonte. Vedendola, fu certo che era quella tanto famosa del signor d'Anglante, per cui con grande armata, e la più bella che giammai si partisse di Levante, soggiogato aveva il regno di Castella e Francia vinta esso pochi anni innante. Ma non può immaginarsi come avvenga, cor Mandricardo in suo poter la tenga. E dimandogli se per forza o patto l'avesse tolta al conte, e dove e quando. E Mandricardo disse che aveva fatto gran battaglia per essa con Orlando, e come finto quel s'era poi matto, così coprire il suo timor sperando, che era d'aver continua guerra meco finché la buona spada avesse seco. E dicea che imitato aveva il castore, il qual si strappa i genitali sui, vedendosi alle spalle il cacciatore, che sa che non ricerca altro da lui. Gradasso non udì tutto il tenore che disse: non vo darla a te né altrui, tanto oro,
tanto affanno e tanta gente ci ho speso che è ben mia debitamente.
Cercati pur fornirgli un'altra spada, ch'io voglio questa, e non ti paia nuovo. Pazzo o saggio, ch'Orlando se ne vada, averla intendo ovunque io la ritrovo.
Tu senza testimoni, in sulla strada te l'usurpasti. Io qui lì te ne muovo. La mia ragion dirà mia scimitarra e faremo il giudicio nella sbarra. Prima di guadagnarla t'apparecchia che tu la dopri contro Rodomonte. Di comprar prima l'arme è usanza vecchia che alla battaglia il cavalier s'affronte.
Più dolce suono mi viene all'orecchia, rispose alzando il tartaro la fronte, che quando di battaglia alcun mi tenta, ma fa che il Rodomonte lo consenta.
Fa che sia tua la prima, e che si tolga il re di Sarza la tenzon seconda,
e non ti dubitar ch'io non mi volga, e ch'a te ed ad ogni altro io non risponda.
Ruggero gridò: non vo che si disciolga il patto, o più la sorte si confonda, o Rodomonte in campo prima saglia, o sia la sua dopo la mia battaglia. Se di gradasso la ragion prevale, prima acquistar che porre in opera l'arme, né tu l'aquila mia dalle bianche ale, prima usardei che non me ne disarme. Ma poi che è stato il mio voler già tale, di mia sentenza non voglio appellarme, che sia seconda la battaglia mia, quando del re d'Alger la prima sia. Se turbarete voi l'ordine in parte, io totalmente turberòlo ancora. Io non intendo il mio scudo lasciarte, se contra me non lo combatti orora.
Se l'uno e l'altro di voi fosse Marte, rispose Mandricardo irato allora, non saria l'un né l'altro atto a vietarme la buona spada o quelle nobili arme.
E tratto dalla colera, avventossi col pugno chiuso al re di Sericana, e la man destra in modo gli percosse ch'abbandonargli fece Durindana. Gradasso, non credendo che gli fosse di così folle audacia e così insana, colto improvviso fu che stava a bada, e tolta si trovò la buona spada. Così scornato, di vergogna ed ira nel viso avampa, e par che getti fuoco, e più l'affligge il caso e lo martira, poiché gli accade in sì palese loco. Bramoso di vendetta si ritira a trar la scimitarra dietro un poco. Mandricardo in sé tanto si confida che Ruggero anco alla battaglia sfida.
Venite pure innanzi a men due insieme e vengane pel terzo Rodomonte, Africa e Spagna e tutto l'uman seme, che io son per sempre mai volger la fronte.
Così dicendo, quel che nulla teme mena d'intorno la spada dal monte, lo scudo in braccia, disdegnoso e fiero, contra Gradasso e contra il buon Ruggero.
«Lascia la cura a me», dice a Gradasso, «che io guarisca costui della pazzia».
«Per Dio», dice Ruggero, «non te la lasso, che ser convien questa battaglia mia».
«Vai indietro tu».
«Vavi pur tu».
Ne passo però tornando, gridan tuttavia,
ed attaccossi la battaglia in terzo, ed era per uscirne un strano scherzo,
se molti non si fossero interposti a quel furor, non con troppo consiglio, che a spese lor quasi imparar che costi vuole l'altri salvar con suo periglio. Né tutto il mondo mai li avria composti se non venia col re di Spagna il figlio del famoso Troiano, al cui cospetto tutti ebbero riverenzia e gran rispetto.
Si fea Gramante la cagione esporre di questa nuova lite così ardente, poi molto affaticossi per disporre che per quella giornata solamente a Mandricardo la spada de Torre concedesse Gradasso umanamente, tanto ch'avesse fin l'aspra contesa che avea già incontra Rodomonte presa.
mentre studi a placarli reagramante, ed or con questo ed or con quel ragiona, dall'altro padiglion, tra Sacripante e Rodomonte, un'altra lite suona. Il re Circasso, come detto enante, stava di Rodomonte alla persona e Tegli e Ferraù gli avevano indotte l'arme del suo progenitor Nembrotte. Ed eran poi venuti ove il destriero facea, mordendo, il ricco fren spumoso. Io dico il buon frontin, per cui Ruggero stava iracondo e più che mai sdegnoso. Sacripante, che porta il cavaliero in campo avea, mirava curioso se ben ferrato e ben guarnito e in punto era il destrier, come doveasi appunto. E venendo a guardargli più a menuto i segni, le fattezze snelle e tatte, ebbe fuor d'ogni dubbio conosciuto che questo era il destrier suo, Frontalatte, che tanto caro già s'avea tenuto, per cui già avea mille querele fatte. E poi che gli fu tolto, un tempo volse sempre ire a piedi, in modo gliene dolse. Innanzi al Bracca gliel'avea Brunello tolto di sotto, quel medesimo giorno ch'ad Angelica ancor tolse l'annello, al conte Orlando Balisarda il corno e la spada a Marfisa. E t'avea quello, dopo che fece in Africa ritorno, con Balisarda insieme a Ruggier dato, il qual l'avea frontin poi nominato. Quando conobbe non si apporre in fallo, disse il Circasso al re d'Alger rivolto: «Sappi, signor, che questo è il mio cavallo, che dal Bracca di furto mi fu tolto. Ben avrei testimoni da provarlo, ma perché son da noi lontani molto, s'alcun lo niega, io gli vo sostenere con l'arma in man le mie parole vere. Ben son contento per la compagnia in questi pochi dì stata tra noi, che prestato il cavallo oggi ti sia. Io veggo ben che senza far non puoi. Però compatto, se per cosa mia è prestata da me, conoscer vuoi. Altrimenti d'averlo non far stima, o se non lo combatti meco prima». Rodomonte, del quale un più orgoglioso non ebbe mai tutto il mestier dell'arme, al quale d'esser forte e coraggioso alcuno antico d'uguagliar non parme, rispose: «Sacripante, ogni altro coso fuor che tu fosse in tal modo a parlarme, con suo mal si sarebbe tosto avveduto che meglio era per lui di nascer muto.
Ma per la compagnia che, come hai detto, novellamente insieme abbiamo presa, ti son contento aver tanto rispetto che io t'ammonisca a tardar questa impresa, finché della battaglia veggi effetto che fra il Tartaro e me tosto fia accesa, dove porti un esempio innanzi, spero, ch'avrai di grazia a dirmi: abbi il destriero. Gli è teco cortesia l'esser villano, disse il Circasso pien d'ire e di sdegno, ma più chiaro ti dico ora e più piano che tu non faccia in quel destrier disegno, che te lo difendo io, tanto che in mano questa vindice mia spada sostegno, e metterovvi insino l'ugna e il dente, se non potrò difenderlo altrimenti. Venner dalle parole alle contese, ai gridi, alle minacce, alla battaglia, che per moltira più in fretta s'accese che s'accendesse mai per fuoco paglia. Rodomonte ha l'usbergo e togni arnese, Sacripante non ha piastra né maglia, ma par, si ben con lo schermir s'adopra, che tutto con la spada si ricuopra. Non era la possanza e la fierezza di Rodomonte, ancorché era infinita, più che la provvidenza e la destrezza con che sue forze Sacripante aita. Non voltò ruota mai con più prestezza il macigno sovran che il grano trita, che faccia Sacripante or mano or piede di qua e di là dove il bisogno vede. Ma Ferraù, ma Serpentino, arditi trasson le spade,
e si cacciar tra loro. Dal re Grandonio, dai Solier seguiti da molt'altri signor del popol moro. Questi erano i rumori, i quali uditi nell'altro padiglion fur da costoro, quivi per accordar venuti in vano col Tartaro, Ruggero e il Sericano. Venne chi la novella al re Agramante riportò certa, come bel destriero avea con Rodomonte sacripante incominciato un aspro assalto e fiero. Il re, confuso di discordie tante, disse a Marsiglio: «Abito qui pensiero che fra questi guerrier non segua peggio, mentre all'altro disordine io proveggio». Rodomonte, che il re suo signor mira, frena l'orgoglio e torna indietro il passo. Né come non rispetto si ritira al venir da Gramante il re Circasso. Quel domanda la causa di tant'ira, con real viso e parlar grave e basso. E cerca, poiché n'ha compreso il tutto, porli d'accordo e non vi fa alcun frutto. Il re Circasso il suo destrier non vuole che il re d'Alger più lungamente resti, se non somiglia tanto di parole che lo venga a pregar che glielo presti. Rodomonte, superbo come suole, gli risponde: «Nel ciel né tu faresti che cosa che per forza aver potessi da altri che da me mai conoscessi». Il re chiede al Circasso che ragione ha nel cavallo e come gli fu tolto, e quel di parte in parte il tutto espone, ed esponendo s'arrossisce in volto quando gli narra che il sottil ladrone, che in un alto pensier l'aveva colto, la sella su quattro aste gli suffolse e di sotto il destrier nudo gli tolse. Marfisa, che tra gli altri al grido venne, tosto che il furto del cavallo udì, in viso si turbò, che le sovvenne che perdé la sua spada ella quel dì. E quel destrier che parve aver le penne, da lei fuggendo, riconobbe qui. Riconobbe anche il buon re sacripante, che non aveva riconosciuto innante. Gli altri che erano intorno, e che vantarsi Brunel di questo aveano udito spesso, verso lui cominciaro a rivoltarsi e far palesi cenni che era adesso. Marfisa, sospettando, ad informarsi da questo e da quell'altro che aveva presso, tanto che venne a ritrovar che quello che le tolse la spada era Brunello. E seppe che pel furto onde era degno che gli hanno dasse in collo un capestro unto, dal re Agramante al Tingitano regno fu, con esempio inusitato, assunto. Marfisa, rinfrescando il vecchio sdegno, disegnò vendicarsene a quel punto e punir scherni e scorni che per strada fatti l'avea sopra la tolta spada. Dal suo scudier l'elma allacciar si fece, che del resto dell'arma era guernita. «Senza sbergo, io non trovo che mai 10 volte fosse veduta la sua vita, dal giorno che a portarlo a sue fece la sua persona, oltre ogni fede ardita. Con l'elmo in capo andò dove tra i primi Brunel sedea negli argini sublimi. Gli diede a prima giunta ella di piglio in mezzo il petto e da terra levollo, come levar suol col falcato artiglio talvolta la rapace aquila e il pollo. E là dove la lite innanzi al figlio era del re Troian, così portollo. Brunel, che giunto in male man si vede, pianger non cessa e domandar mercede. Soprattutto i rumor, strepiti e gridi, di che il campo era pien quasi ugualmente, Brunel, cura pietade, ora sussidi domandando venia, così si sente ch'al suono dei ramarichi e dei stridi si fa d'intorno a cor tutta la gente. Giunta innanzi al re d'Africa, Marfisa, con viso altier, gli dice in questa guisa: «Io voglio questo ladro tuo vassallo
con le mie mani in pender per la gola, perché il giorno medesimo che il cavallo a costui tolle, a me la spada in vola. Ma se gli alcun che voglia dir che io fallo, facciasi innanzi e dica una parola, che in tua presenza gli vo sostenere che se ne mente e ch'io fo il mio dovere. Ma perché si potria forse imputarme che ho atteso a farlo in mezzo a tante liti, mentre che questi più famosi in arme d'altre querele son tutti impediti? 3 giorni ad impiccarlo io vo indugiarme. Intanto o vieni o manda chi l'aiti, che dopo, se non fia chi me lo vieti, farò di lui 1000 uccellacci lieti. Di qui presso a 3 leghe, a quella torre che siede innanzi ad un piccol boschetto, senza più compagnia mi vado a porre che d'una mia donzella ed un valletto. S'alcuno ardisce di venirmi a torre questo ladron, la venga, ch'io l'aspetto. Così disse ella, e dove disse prese tosto la via, né più risposta attese. Sul collo innanzi del destrier si pone Brunel, che tuttavia tien per le chiome. Piange il misero e grida, e le persone in che sperar solia chiama per nome. Resta Agramante in tal confusione di questi intrichi che non vede come poterle sciorre, e gli parvia più greve che Marfisa Brunel così gli leve. Non che l'apprezzio che gli porti amore, anzi più giorni son che l'odia molto, e spesso ad impiccarlo avuto in core dopo che gli era stato l'annel tolto. Ma questo atto gli par contra il suo onore, sì che una vampa di vergogna in volto. Vuole in persona egli seguirla in fretta e a tutto suo poter farne vendetta. Ma il re Sobrino, il quale era presente, da questa impresa molto il dissuade, dicendogli che mal conveniente era all'altezza di sua maestade, se ben avesse d'esserne vincente, ferma speranza e certa sicurtade. Più conor gli fia biasmo, che si dica ch'abbia vinta una femmina a fatica. Poco l'onore, e molto era il periglio, d'ogni battaglia che con lei pigliasse, e che gli dava per miglior consiglio che Brunello alle forche aver lasciasse, e se credesse ch'un alzar di ciglio a torlo dal capestro gli bastasse, non dovea alzarlo, per non contraddire che s'abbia la giustizia ad eseguire. Potrai mandare un che Marfisa prieghi, dicea, ch'in questo giudice ti faccia, con promission che al ladroncel si leghi il laccio al collo e a lei si soddisfaccia. E quando anco ostinata te lo nieghi, se l'abbia e il suo desir tutto compiaccia, purché da tua amicizia non si spicchi, Brunello e gli altri ladri tutti impicchi. Il re Agramante volentier s'attenne al parer di Sobrin, discreto e saggio, e Marfisa lasciò, che non le venne, né patì che altri andasse a farle oltraggio, né di farla pregare anco sostenne, e tollerò, Dio sa con che coraggio, per poter acchetar liti maggiori, e del suo campo tor tanti rumori. Di ciò si ride la discordia pazza, che pace o triegua mai più teme poco. Scorre di qua e di là tutta la piazza, ne può trovar per allegrezza loco. La superbia con lei salta e gavazza, e legna e tesca va giungendo al fuoco, e grida, sì che fin nell'alto regno manda Michel della vittoria segno. Tremò Parigi e turbidossi Senna all'alta voce a quell'orribil grido. Rimbombò il suon fino alla selva Ardenna, sì che lasciar tutte le fiere il nido. Udiron l'Alpi e il monte di Gebenna, di Blaia e d'Arli e di Roano il lido. Rodano e Sonna udì, Garonna e Reno. Si strinsero le madri
i figli al seno.
Son 5 cavalier ch'han fisso il chiodo d'essere i primi a terminar sua lite, l'una nell'altra avviluppata in modo che non l'avrebbe Apolline spedite.
Comincia il re Agramante a sciorre il nodo delle prime tenzon ch'aveva udite, che per la figlia del re Stordilano iran tra il re di Scizia e il suo africano.
Il re Agramante andò per porre accordo di qua e di là più volte a questo e a quello, e a questo a quel più volte di ricordo da signor Giusto e da fedel fratello, e quando parimente trova sordo l'un come l'altro, indomito e rubello, di voler essere quel che resti senza la donna, da cui vi è lor differenza, s'appiglia al fin, come a miglior partito, di che amendui si contenta gli amanti, che della bella donna sia marito l'uno de duo, quel che vuole essa inanti, e da quanto per lei sia stabilito, più non si possa andar dietro né avanti. All'uno e all'altro piace il compromesso, sperando che ser debbia a favor d'esso. Il re di Sarza, che gran tempo prima di Mandricardo amava Doralice, ed ella l'avea posto in sulla cima d'ogni favor ch'a donna casta lice, che l'è venuto il suo venire e stima la gran sentenza che il può far felice. Ne egli avea questa credenza solo, ma con lui tutto il barbaresco stuolo. Ognun sapea ciò che gli avea già fatto per essa in giostre, in torniamenti, in guerra. E che stia Mandricardo a questo patto, dicono tutti che vaneggia e terra. Ma quel che più fiate e più di piatto con lei fu mentre il sol stava sotterra e sapea quanto avea di certo in mano, ridea del popolar giudicio vano. Poi lor convenzion ratificaro in man del re, coi duo prochi famosi, e tindi alla donzella se n'andaro. Ed ella abbassò gli occhi vergognosi e disse che più il tartaro avea caro.
Di che tutti restar maravigliosi. Rodomonte si attonito e smarrito che di levar non era il viso ardito. Ma poi che l'usata ira cacciò quella vergogna che gli avea la faccia tinta, ingiusta e falsa la sentenza appella, e la spada impugnando che gli ha cinta, dice, udendo il re e gli altri, che vuol ch'ella gli dia perduta questa causa o vinta, e non l'arbitrio di femmina lieve, che sempre inchina a quel che men far deve.
Di nuovo Mandricardo era risorto, dicendo, vada pur come ti pare. Sicché, prima che il legno entrasse in porto, v'era solcare un gran spazio di mare. Se non che il re Agramante diede torto a Rodomonte, che non può chiamare più Mandricardo per quella querela, e fe cadere a quel furor la vela.
Or Rodomonte, che notar si vede dinanzi a quei signor di doppio scorno, dal suo re, a cui per riverenzia cede, e dalla donna sua, tutto in un giorno, quivi non volse più fermare il piede. E della molta turba che aveva intorno, seco non tolse più che 2 sergenti, e tuscì dei moreschi alloggiamenti.
Come, partendo afflitto Tauro suole, che la giuvenca al vincitor cesso abbia, cercar le selve e le rive più sole lungi dai paschi o qualche arida sabbia, dove muggir non cessa all'ombra e al sole, né però scema l'amorosa rabbia, così sen va di gran dolor confuso il re d'Alger dalla sua donna escluso. Per riavere il buon destrier si mosse Rugger, che già per questo s'era armato, ma poi di Mandricardo ricordosse, a cui della battaglia era obbligato, non seguì Rodomonte e ritornosse per entrar col re Tartaro in steccato, prima che entrasse il re di Sericana, che l'altra lite avea di Durindana. Veder torsi Frontin troppo gli pesa dinanzi agli occhi e non poter vietarlo. Ma dato che abbia fine a questa impresa, ha ferma intenzione di ricovrarlo. Ma Sacripante, che non ha contesa come Rugger che possa distornarlo, e che non ha da far altro che questo, per l'orme vien di Rodomonte presto. E tosto l'avrei aggiunto, se non era un caso strano che trovò tra via, che lo fe dimorare fino alla sera e perder le vestigie che seguia. Trovò una donna che nella riviera di Senna era caduta e vi peria, sa darle tosto aiuto non veniva. Saltò nell'acqua e la ritrasse a riva. Poi, quando in sella volse risalire, aspettato non fu dal suo destriero, che fino a sera si fece seguire e non si lasciò prender di leggero. Presero al fin, ma non seppe venire più donde s'era tolto dal sentiero. 200 miglia errò, tra piano e monte, prima che ritrovasse Rodomonte. Dove trovollo, e come fu conteso, con disvantaggio assai di Sacripante, come perde il cavallo e restò preso, or non dirò. Co da narrarvi inante di quanto sdegno e di quanta ira acceso contra la donna e contra il re Agramante del campo Rodomonte si partisse. E ciò che contra all'uno e all'altro disse. Di cocenti sospir l'aria accendea dovunque andava il saracin dolente. Eco, per la pietà che gli n'avea, da cavi sassi rispondea sovente. O femminile ingegno, egli dicea, come ti volgi e muti facilmente, contrario oggetto proprio della fede, o infelice, o miser chi ti crede. Né lunga servitù, né grande amore che ti fu a mille prove manifesto, ebbono forza di tenerti il core che non fossi a cangiarsi almen si presto. Non perché a Mandricardo inferiore io ti paressi, di te privo resto, né so trovar cagione ai casi miei, se non quest'una, che femmina sei. Credo che t'abbia la natura ed io prodotto o scelerato sesso al mondo per una soma, per un grave fio dell'uomo, che senza te saria giocondo, come ha prodotto anco il serpente rio, e il lupo e l'orso, e fa l'aer fecondo e di mosche e di vespe e di tafani, e l'olio e l'avena fa nascer tra i grani. Perché fatto non ha l'alma natura che senza te potesse nascer l'uomo? Come si nesta per umana cura l'un sopra l'altro il pero, il sorbo e il pomo? Ma quella non può far sempre a misura, anzi, se io vo guardar come io la nomo, veggo che non può far cosa perfetta, poiché natura femmina vien detta. Non siate però tumide e fastose, donne, per dir che l'uomo sia vostro figlio, che delle spine ancor nascon le rose e d'una fetida erba nasce il giglio. Importune, superbe, dispettose, prive d'amor, di fede e di consiglio, temerarie, crudeli, inique, ingrate, per pestilenza eterna al mondo nate. Con queste e t'altre et infinite appresso querele, il re di Sarza se ne giva. O ragionando in un parlar sommesso, quando in un suon che di lontan s'udiva, in onta e in biasmo del femmineo sesso. E certo da ragion si dipartiva, che per una o per due, che trovi re, che 100 buone sien, credersi dee. Sebben di quante non abbia fin qui amate, non abbia mai trovata una fedele. Perfide tutte io non vo dir, né ingrate, ma darne colpa al mio destin crudele. Molte or ne sono, e più già ne son state, che non dan causa ad uom che si querele. Ma mia fortuna vuol che su una ria ne sia tra 100, io di lei
preda sia.
Pur vo tanto cercar, prima che omora, anzi, prima che il crin più messi in bianchi, che forse dirò un dì che per me ancora alcuna sia che di sua fe non manchi. Se questo avvien, che di speranza fuora io non ne son, non fia mai ch'io mi stanchi di far la mia possanza gloriosa, con lingua e con inchiostro, e in verso e in prosa. Il Saracin non avea manco sdegno contra il suo re che contra la donzella. E così di ragion passava il segno, biasmando lui come biasmando quella. A disio di veder che sopra il regno gli cada tanto mal, tanta procella, che in Africa ogni casa si funesti, né pietra salda sopra pietra resti. E che, spinto del regno, in duolo e in lutto, viva gramante, misero e mendico. E che esso sia, che poi gli rende il tutto, e lo riponga nel suo seggio antico, e della fede sua produca il frutto, e gli faccia veder, con vero amico, a dritto e a torto, esser dove ha preposto, su tutto il mondo, se gli fosse opposto. E così, quando al re, quando alla donna volgendo il cor turbato, il Saracino cavalca a gran giornate e non assonna e poco riposar lascia frontino. Il di seguente o l'altro in su la sonna si ritrovò, ch'avea dritto il camino verso il mar di Provenza, con disegno di navigare in Africa, al suo regno. Di barche e di sottillegni era tutto tra l'una ripa e l'altra il fiume pieno. Caduso dell'esercito, condotto da molti lochi vettovagli a Vieno, perché in poter de mori era ridotto, venendo da Parigi al lito a meno d'acqua morta, e voltando inver la Spagna, ciò che veda man destra di campagna. Le vettovaglie, in carra e tignumenti, tolte fuor delle navi, erano carche, e tratte con la scorta delle genti, ove venir non si potea con barche, avean piene le ripe e i grassi armenti, quivi condotti da diverse marche, e i conduttori intorno alla riviera, per vari tetti, albergo avean la sera. Il re d'Alger, perché gli sopravenne quivi la notte, e là era nero e cieco, d'uno stier paesan l'onvito tenne, che lo pregò che rimanesse seco. Adagiato il destrier, la mensa venne, di vari cibi e di vin corso e greco. Che il Saracin nel resto alla moresca, ma volse far nel bere alla francesca. L'oste, con buona mensa e miglior viso, studiò di fare a Rodomonte onore, che la presenza gli dà certo avviso che era uomo illustre e pien d'alto valore, ma quel che da se stesso era diviso, né quella sera avea ben seco il core, che mal suo grado s'era ricondotto alla donna già sua, non facea motto. Il buono ostier, che fu dei diligenti, che mai si sempre Francia ricordati, quando fra le nemiche e strane genti l'albergo e beni suoi s'avea salvati, per servir quivi alcuni suoi parenti a tal servigio pronti avea chiamati, de quai non era alcun di parlar oso, vedendo il Saracin muto e pensoso. Di pensiero in pensiero andò vagando, da se stesso lontano il pagan molto, col viso a terra chino, né levandosi gli occhi mai ch'alcun guardasse in volto. Dopo un lungo starcheto, sospirando, siccome d'un gran sonno allora sciolto, tutto si scosse e insieme alzò le ciglia e voltò gli occhi all'oste e alla famiglia. Indi ruppe il silenzio e con sembianti più dolci un poco e viso men turbato, domandò all'oste e agli altri circostanti se desse alcuno
aveva mogliere al lato. Che l'oste e che quegli altri tutti quanti l'aveano, per risposta gli fu dato. Domanda lor quel che ciascun si crede della sua donna nel servargli fede. Eccetto l'oste, per tutti risposta che si credeano averle e caste e buone. Disse l'oste, ognun pur creda a sua posta, ch'io so ch'avete falsa opinione. Il vostro sciocco credere vi costa ch'io stimi ognun di voi senza ragione. E così far questo signor deve anco, se non vi vuol mostrar nero per bianco. Perché, siccome è sola la fenice, né mai più d'una in tutto il mondo vive, così né mai più d'uno esser si dice che della moglie i tradimenti schive. Ognun si crede d'esser quel felice, d'esser quel sol che a questa palma arrive. Com'è possibile che v'arrivi ognuno, se non ne può nel mondo esser più d'uno? Io fui già nell'error che siete voi, che donna casta anco più d'una fusse. Un gentiluomo di Vinegia poi, che qui mia buona sorte già condusse, seppi far sì, con veri esempi suoi, che fuor dell'ignoranza mi ridusse. Gian Francesco Valerio era nomato, che il nome suo non mi s'è mai scordato. Le fraudi che le mogli e che le amiche sogliano usar, sapea tutte per conto, e sopra ciò moderne storie antiche e proprie esperienze avea sì impronto che mi mostrò che mai donne pudiche non si trovaro, o povere o di conto. E s'una, casta più dell'altre parse, venia perché più accorta era a celarse. E fra l'altre, che tante me ne disse che non ne posso il terzo ricordarmi, sì nel capo una storia mi si scrisse che non si scrisse mai più saldo in marmi. E ben parria ciascuno che l'udisse di queste rie quel che me parve e parmi. E se, signore, a voi non spiace udire, a lor confusion ve la vo dire. Rispose il Saracin, che puoi tu farmi che più al presente mi diletti e piaccia, che dirmi storia o qualche esempio darmi che con l'opinion mia si confaccia. Perché io possa udir meglio e tu narrarmi, siedemi incontra ch'io ti vegga in faccia. Ma nel canto che segue io vo da dire quel che fe l'oste a Rodomonte udire.